siamo all'inizio del tempo ordinario e quest'anno la Chiesa ci fa leggere il Vangelo di San Marco e oggi leggeremo quel bellissimo miracolo del paralitico portato dagli amici che aprono il tetto per poter portare l'amico davanti a Gesù. E quindi San Marco ci racconta, questo miracolo, diciamo così, è uno di quelli che venne anche raccontato nella Rosarium Virgine Marie, quando il Papa Giovanni Paolo II offrì la possibilità di recitare i misteri luminosi, no? Quando uno dice il primo mistero luminoso, a volte non sa bene a quale scena del Vangelo pensare. Può pensare a San Giovanni Battista che battezza, può anche pensare, questo invito alla conversione si concretizza anche si concretizza anche in questo mistero, no? in questo miracolo. Sto pensando anche che siamo all'inizio dell'anno della misericordia, non è l'inizio, sappiamo tutti benissimo, no? È iniziato ormai quasi un mese fa, anzi più di un mese fa, però sì, diciamo, entriamo nella normalità dell'anno della misericordia, come dire, possiamo farci la domanda, ma l'anno della misericordia, al di là dell'andare alla Porta Santa, al di là dell'andare a fare un'opera di misericordia corporale, come influisce sulla mia giornata quotidiana? Ecco, allora, in questa linea volevo fare questa orazione, volevo commentare questo Vangelo, cioè i Vangeli di questi giorni, no? Quindi da lunedì fino ad oggi, l'inizio del Vangelo di San Marco. Per fare questo volevo partire da queste parole di San José María, di nostro padre, e sono il punto 134 di Gesù che passa. Dice: così vissero i primi cristiani e così dobbiamo vivere tutti noi. La meditazione della dottrina della fede, fino ad assimilarla pienamente, l'incontro con Cristo nell'Eucaristia, il dialogo personale, cioè la preghiera senza anonimato, a tu per tu con Dio, devono arrivare a essere come la sostanza della nostra condotta. Se dovessero mancare, ci potrebbero pure essere la riflessione erudita, l'attività più o meno intensa, le devozioni e le pratiche di pietà, ma non ci sarebbe autentica esistenza cristiana, perché mancherebbe la compenetrazione con Cristo, la partecipazione reale e vissuta all'opera della salvezza. Ecco, vedi, no? Qui c'è un po' lo spirito dell'opera. È molto importante questo aspetto, perché noi a volte, siccome ci troviamo davanti a tante persone che non hanno una vita cristiana, fraintendiamo lo spirito e l'opera pensando che lo spirito e l'opera, come posso dirti, è far crescere le devozioni, inserire le pratiche di pietà, no? Ma invece, ecco, questa omelia, scusate, guardo, perché non me lo ricordo quando è stata fatta, ecco, 1969, no? Quindi in un'Italia radicalmente diversa da quella attuale, no? Un'Italia quindi profondamente cristiana, proprio anche come società, intendo dire. E ecco, lo spirito dell'opera non è insegnare a dire il rosario, non è aiutare le persone a confessarsi, non è far vivere l'indissolubilità del matrimonio, eccetera, eccetera, ma è il dialogo tu per tu con Dio, cioè attraverso il dialogo non anonimo, personale, tu per tu con Dio. Tutto questo deve arrivare ad essere la sostanza della nostra condotta. Quindi adesso la domanda di questa meditazione è: l'anno della misericordia come può diventare la sostanza della nostra misericordia? Allora, in questi Vangeli, ecco, viene rappresentata cioè quello che Gesù faceva ovunque, sostanzialmente, no? Innanzitutto questo ovunque è la Galilea. Vi ricordate che poi i suoi parenti gli dicono: no, ma non devi andare a Gerusalemme, che fai qui? Quindi la Galilea, cioè la periferia, cioè dove c'era gente, ebrei e pagani mischiati assieme, e quindi vabbè, siamo noi, no? La vita normale sarebbe la Galilea, e dove aveva quindi un nucleo di predicazione e dei miracoli che faceva. Allora, tra questi miracoli c'è lo scacciare i demoni. Viene proprio raccontato la guarigione di un indemoniato. Allora, un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare: che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù lo sgridò: taci, esci da quell'uomo. E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Quindi, taci, esci da quell'uomo. E questa è una cosa che si ripeteva altre volte. Per esempio, dopo altre guarigioni, la guarigione della suocera di Pietro, dice sempre San Marco: guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Quindi c'è questo fenomeno, magari qualche volta te lo sarai anche chiesta, no? Ma perché Gesù impedisce ai demoni di dire la verità? Cioè, perché se i demoni avessero detto, che ne so, avessero insultato Gesù Cristo, uno lo capisce, no? Taci. Dove sei? Tu sei un semplice uomo, sei un Galileo qualsiasi. Vabbè, taci. Si capisce, no? Ma invece questi demoni dicono la verità, dicono la verità. Perché Gesù Cristo impedisce che i demoni dicano la verità? Allora, c'è una risposta semplice e poi c'è una risposta un po' più articolata che ci serve per entrare nell'anno della misericordia. La risposta semplice è questa: che col demonio non bisogna neanche dialogare, cioè è una tattica del demonio quella di conquistarsi la fiducia dicendo la verità. È chiaro che se una persona mi dice la verità, io chiedo a una signora: scusi, da dove parte quell'autobus che va là? E lei mi dice: no, ma sta andando nella direzione sbagliata, deve andare lì. E effettivamente poi è così, io la ringrazio, la prossima volta che la incontro per strada la ringrazio e chiedo un'altra informazione, non lo so, mi fido, no? Ecco, o il demonio, Gesù non vuole questo, non vuole che ci possa essere la benché titubanza nel fidarsi del demonio. Quindi per questo è importante non fare tante cose che all'apparenza sembrano innocenti. Cioè, chiaro, uno dice, no, ma io non diventerò mai satanista, no, ma io, figurati, non adorerò mai il demonio. Però magari nelle sedute spiritiche le faccio, che tanto sono giochi, nelle feste, sapete, no? Degli adolescenti, il gioco del bicchiere, queste cose qua si fanno. Allora, non bisogna farle perché non bisogna avere nessun rapporto col demonio. E va bene, questo è il primo insegnamento ed è importante, ma ancora non c'entra con l'anno della misericordia. Per capire l'importanza di questo miracolo, del perché Gesù fa tacere dei demoni che dicono la verità, cosa c'entra con l'anno della misericordia? Per capirlo bisogna sapere che nell'Antico Testamento, nella Bibbia, la parola misericordia, proprio la parola misericordia, si dice in due modi diversi. Non voglio fare la persona colta, però insomma è qualcosa che chi ha studiato un pochino queste cose vi assicuro che è una cosa proprio ovvia. Sono due parole che sono una ramin e l'altra eset. La parola ramin vuol dire misericordia nel senso di grembo, cioè nel senso, per essere chiari, di utero. Cosa vuol, che collegamento c'è tra l'utero e la misericordia? C'è questo, che quando una persona si commuove, per avere misericordia ci si commuove, e quindi si freme, lo dice anche una volta la Bibbia di Dio, no? Si freme nell'intimo, ha viscere di misericordia. Ecco, questa sarebbe l'esegesi. Quindi la misericordia, come posso dire, è qualcosa che hanno le madri, le donne. Questo da una parte è un modo per dire misericordia. Dall'altra, eset, che invece vuol dire misericordia con riferimento alla fedeltà di Dio, cioè Dio ha misericordia perché Dio è fedele. Cioè, tu hai fatto un peccato? Sì, il popolo ha fatto un peccato? Sì, ma io, siccome ho promesso che ti avrei salvato, che ti avrei condotto nella terra promessa, ho misericordia di te. Cioè, in forza della mia fedeltà, io ho misericordia. Voi vedete, questi due modi di dire misericordia in realtà hanno, da una parte, hanno, come posso dire, un riferimento maschile e un riferimento femminile e un riferimento maschile, no? Cioè, la cosa del grembo ha un riferimento chiaramente femminile, l'altro aspetto è appunto Dio, come dire, la paternità di Dio, l'essere Dio creatore. Ed è l'aspetto della verità, cioè non ci può essere misericordia se non nella verità. Questa è una cosa sulla quale noi dobbiamo imparare a meditare. Cioè, l'unico modo per arrivare a Dio è la verità della nostra vita. Anche cose brutte che sono successe nel nostro passato, dobbiamo ad un certo punto guardarle. Lì comunque in qualche modo c'è Dio. E però, ed ecco qui, adesso c'entra il demonio, e però questa verità deve essere accolta nella carità. Cioè, il principio maschile deve essere unito a quello femminile. La verità deve essere nel grembo. Allora, che cosa hanno i demoni? Certamente i demoni in questo caso dicono la verità, no? Dicono, Io so chi tu sei, il santo di Dio, questo è vero. Ma non c'è nessuna carità, ovviamente, nel demonio. Il demonio odia Gesù Cristo, odia Dio, odia gli uomini. E qui questo è un insegnamento per la nostra vita quotidiana. Cioè, noi usiamo la verità per la carità o usiamo la verità per ferire? Sto parlando della vita quotidiana, se non stiamo pensando a Barack Obama. Voi vi ricordate, sarà stato il mese di ottobre, era poco prima del sinodo, era il giorno prima dell'inizio del sinodo sulla famiglia, vi ricordate quel sacerdote polacco che fece quella dichiarazione di omosessualità, no? In tutto il mondo. Allora, aveva detto la verità, sì o no? Sì, la sua verità l'aveva detta, cioè aveva detto chi era lui. Ma perché aveva detto quella verità? Per ferire. Cioè, aveva detto quella verità per ottenere qualcosa. Sicuramente non aveva detto quella verità per agevolare il sinodo dei vescovi, no? Ma per... Vabbè, comunque, è chiaro il concetto. Cioè, io posso anche dire la verità, posso dire... Ecco, uno arriva tardi, io gli posso dire, tu arrivi sempre tardi. Ecco, è vero o non è vero? Certo che è vero, è arrivata tardi, gliel'ho detto, arriva sempre. È la verità. Ma serve per ferire? Perché se è una verità che serve per ferire, non viene da Dio. Cioè Dio ha voluto, se vogliamo usare queste categorie culturali che ci sono nella Bibbia, Dio ha voluto verità e carità assieme, cioè maschio e femmina assieme, cioè Eset e Ramin assieme. Cioè verità e carità. Anche perché la persona, cioè se a me qualcuno, voi sapete, no, che io ho questa lotta, che oggi ho vinto, a volte perdo, però in genere vinco abbastanza, ormai un po' più di frequente, dell'arrivare puntuale. Allora, grazie al cielo, di poco, qualche 30 secondi, un minuto, però insomma, comunque mi rendo conto che è una cosa fastidiosa. Allora, è chiaro che se uno rinfaccia, no, ti dico, ecco, sei sempre in ritardo, a me viene voglia di arrivare ancora più tardi, cioè... evidentemente, no? Cioè, la verità che ferisce, come fa a essere amata? D'altra parte, la verità è il verbo, è Dio. È proprio, cioè, è proprio demoniaco usare la verità senza la carità. Lo deve sapere, ma qualcuno, prima o poi, queste frasi, no, che ci diciamo, glielo dirà. Ma chi se ne importa? Cioè, nel senso che, o meglio, se vogliamo dirla bene, è solo una parte. Io penso che tutti noi proviamo disagio, abbiamo provato anche io che non ascolto tante meditazioni, perché noi sacerdoti abbiamo il problema che le meditazioni le facciamo, ma non le riceviamo abbastanza, perché... se sentiamo che il sacerdote dal tavolino della meditazione fa una rampogna in una certa linea, cioè delle volte uno rimane in fastidio, dice le cose vere, però mi mette a disagio, cioè cioè è diverso, no? È chiaro che io posso avere una spina nella carne, mentre me la aprono e la tirano fuori, si sente un po' di male, però me la stanno, si sta medicando. Allora, quindi l'anno della misericordia può aiutarci veramente in questa linea. La verità nella carità è il modo per dire che allora deve esserci misericordia. Perché la verità, cosa c'entra la verità con la fedeltà? Perché tutto è unito, siccome tutto viene da Dio e Dio è Padre Creatore, è importante che scoprire l'azione di Dio anche in quegli aspetti di verità della nostra vita che uno preferirebbe cancellare, preferirebbe non vedere. Un esempio tipico, assolutamente eclatante di questo, è la genealogia di Gesù, no? Cioè quando in quella verità viene messa là, vengono messi i peccatori, peccatori e peccatrici. Voi sapete che noi uomini, quando facciamo le nostre genealogie, ci scoccia dire che anche delle cose sono andate male, che c'è stato anche qualche parente, o anche rispetto all'opera, no? Se c'è stato qualche persona è stata direttrice, è stato direttore, una persona che adesso poi non è più dell'opera, magari uno tende a non dirlo. Se una parrocchia, il parroco prima o due parroci fa ha lasciato il sacerdozio, dice chi è stato parroco in questa parrocchia? Facilmente saltano, no? Don Alberto, Don Giulio, poi Don Marco prima. In mezzo Don Enzo che non c'è più, salta. Allora, ecco, questo non è fedeltà. No, vuol dire quella cosa che non va bene, quella cosa che rimane una cosa che non va bene, però io non ho fatto il lavoro di Dio, e lì cosa c'entra? E lì Dio dov'è? E lì Dio cosa c'entra? La misericordia non può esserci se non c'è la verità. Però la verità da sola non può essere misericordia. La verità da sola è una verità che ferisce soltanto, che non porta da nessuna parte. Per cui noi questo può essere un modo per applicare, vivere queste parole, no? Quindi dicevo di San José María Escrivá. Ci potrebbe essere la riflessione erudita, l'attività più o meno intensa, le devozioni, le pratiche di pietà, ma non ci sarebbe autentica esistenza cristiana, perché mancherebbe la compenetrazione con Cristo. Pensate, quando Gesù ha la discussione con i farisei, che gli dicono, che infatti, scusate, in questo brano viene fuori che i demoni dicono la verità, ma non hanno autorevolezza. Invece qui è proprio il punto in cui Gesù, la gente dice, ma da dove gli viene questa autorità? Non abbiamo mai sentito una dottrina così insegnata poi con autorità. Perché? Perché Gesù diceva la verità con la carità. A volte Gesù per carità non dice la verità. Quando i farisei, poco prima, di ucciderlo, subito dopo la cacciata dei mercanti del Tempio, gli dicono: e tu con quale autorità fai queste cose? Lui avrebbe potuto dire: con l'autorità di Dio, no? Con l'autorità del Padre mio. Chi dice niente? E invece lui vuole fare in modo che il cuore dei farisei si apra, per cui gli spinge a fare un piccolo itinerario interiore, no? Per cui dice: vi risponderò se voi mi dite con quale autorità Giovanni Battista? E allora loro rispondono: non te lo vogliamo dire. E allora lui si ferma, cioè non è che li inchioda, Bene, abbiamo finito il tempo della nostra lezione. Chiediamoci allora, se riusciamo oggi a vivere questo aspetto di cui abbiamo parlato nella meditazione, se riusciamo a vivere la verità nella carità.